direi oggi facciamo il giro, vedete cosa c'è, sì, da vedere.
Non è che possiamo filmare la, nella sala di controllo?
Sì, tutto quello che vedete potete filmare, tutto quello che volete.
Anche là la sala di controllo dell'LHC?
Sì, sì.
Sì?
È tutto pagato dalle vostre tasse.
Dopo aver indossato un caschetto di protezione obbligatorio, il ticinese Marzio Nessi, fisico di punta del CERN, ci porta a fare un giro del grande edificio in cui si stanno mettendo a punto due enormi macchine ideate per studiare i neutrini, le particelle più abbondanti e misteriose che esistano in natura. Il colpo d'occhio è abbastanza impressionante. Cavi a migliaia, componenti di elettronica e di meccanica di vario genere, strumentazioni per lo più sconosciute e non addette ai lavori, o almeno il loro uso, e personale proveniente da decine di nazioni diverse.
Quanto è grande questo edificio?
Questo edificio, questo qui è, mi pare che è 35 metri per 75, la parte nuova che abbiamo costruito, e poi va ancora giù un altro 250 metri.
Hello, thank you. It doesn't work.
This one as well?
I forget my...
Allora, per piacere un po', sì, qui sì. Stiamo lontani perché questo cavo rosso è il cavo dell'alta tensione, che ci stanno 180.000 volt. Immaginate che su una presa normale a casa abbiamo 230 volt.
Francesca Stocker, una delle giovani donne che lavorano a questo grande progetto, per il quale si occupa soprattutto dell'alta tensione necessaria per far funzionare queste macchine a chiappa neutrini. Ecco, ma cosa sono esattamente i neutrini? Ce lo spiega Marzio Nessi, già responsabile del progetto Atlas, che ha diretto per 20 anni e che si è concluso con successo con la scoperta del bosone di Higgs e che ora ha dato avvio a una nuova grande ricerca, quella dei neutrini appunto.
I neutrini sono tra le particelle più presenti nell'universo. Attraverso un centimetro quadrato del nostro corpo, ogni secondo passano 100 miliardi di neutrini che sono prodotti dal Sole o dalle stelle. Una banana produce alcuni miliardi di neutrini al giorno, perché c'è potassio che decade all'interno della banana. Anche il nostro corpo produce neutrini. Sono i fratelli degli elettroni. Quando un elettrone viene prodotto, viene anche prodotto un neutrino in natura. Quindi sono una particella omnipresente e bizzarra, di cui noi sappiamo molto poco. Non ne conosciamo la massa. Nel modello standard si assume che la massa fosse zero, ma non è zero, perché lì si sono visti che oscillano nelle loro proprietà. Cambiano di personalità in funzione di come si muovono. Sono tre neutrini in natura, legati a tre elettroni differenti, e questi tre neutrini si comportano in modo molto, molto bizzarro. Ora, se io prendo un neutrino e lo faccio viaggiare nello spazio, dopo un po' di chilometri, se va a una certa energia, si trasmuta in neutrino di un'altra famiglia, di un'altra proprietà. È come se io, viaggiando, cambiasse completamente la mia personalità e mi trasformo in qualcun d'altro. E questo è al di fuori di quello che potevamo pensare. Quello che ci sta dicendo questo è che quello che vediamo, quello che c'è la natura ci mostra, non è esattamente quello che c'è sotto, ma quello che vediamo sono delle combinazioni di stati che sono molto più profondi di quello che noi vediamo normalmente.
Dunque, per i fisici del CERN, così come per molti fisici nel mondo, il grande ricercato, il ricercato ad oggi più misterioso, è il neutrino, che abbiamo visto essere una particella molto abbondante, al punto che noi siamo letteralmente immersi nei neutrini. Ma a cosa servono?
Sono il prodotto di una certa dinamica dell'universo. Sono stati prodotti all'inizio dell'universo in quantità enorme, vengono prodotti, sono il metodo di dissipazione energetica, per esempio nella esplosione delle supernove. Il Sole, bruciando e producendo energia, fa delle reazioni nucleari che producono neutrini. Quindi i neutrini sono dei partner fondamentali in tutto quello che succede.
Visto che i neutrini ci giungono inalterati dalle profondità del cosmo, a saperle interrogare potrebbero raccontarci molto, non solo della struttura della materia, ma anche dell'evoluzione dell'universo. Sono dunque una sorta di messaggeri che potrebbero portare informazioni importanti.
Esatto, i neutrini di cui siamo bombardati vengono dall'inizio dell'universo. Stanno riempiendo, hanno riempito tutto lo spazio dell'universo. Quindi sono, se vuole, sì, sono dei messaggeri che ci arrivano da lontano, nel tempo.
Ma come si fa a studiare una particella così elusiva, così inafferrabile, che non lascia traccia, che non interagisce e che per di più cambia anche di personalità?
Ora, il neutrino non ha una carica elettrica, quindi non interagisce con i nostri atomi. È molto effimero nella sua interazione, ha un'interazione molto particolare. Quindi, quando interagisce con la materia, noi non possiamo vederlo come arriva, possiamo solo vedere cosa ha prodotto nell'interazione. E questo prodotto sono delle tracce, delle impronte che lascia sul materiale in cui ha interagito. E da queste impronte, da questa scia, noi possiamo ricostruire le proprietà di questo neutrino.
E al CERN hanno costruito due rivelatori che sono in pratica due grandi macchine fotografiche per cercare appunto di catturare, di immortalare queste scie.
Quello che stiamo costruendo sono due nuovi tipi di macchine fotografiche, se vuole, per vedere queste scie e neutrini, ma sono dei piccoli prototipi rispetto al grande detettore che dovremo costruire più tardi per veramente studiare i neutrini. Quindi qui stiamo mettendo a punto per il momento la tecnologia per convincersi che siamo capaci di costruire qualcosa che possa vedere i neutrini nel modo in cui vogliamo.
Vediamo dunque come saranno e come già sono le macchine necessarie per cercare di studiare queste particelle così elusive.
Ho visto che l'interazione dei neutrini è molto rara, molto effimera. Quando dobbiamo proteggere questi rivelatori di particelle dai raggi cosmici che ci vengono dal Sole, ci vengono dal creato. Quindi dobbiamo nasconderci sottoterra. Quello che facciamo, costruiremo dei grandissimi rivelatori a circa 1,5 km sottoterra in una miniera d'oro nel Dakota del Sud, negli Stati Uniti, una miniera che ci è stata data. I rivelatori che costruiremo saranno enormi. Saranno criogenici, saranno a temperature di circa meno 180 gradi sotto zero e parliamo di qualche cosa come 80.000 tonnellate di liquido criogenico. Quindi sarà un laboratorio enorme, molto grande, che però dobbiamo imparare a costruire. Per imparare a costruire questo, a mettere a punto la tecnologia, quello che facciamo, costruiamo qui al CERN, in cooperazione con tutti i gruppi che sono interessati a questi mondialmente, costruiamo dei prototipi per convincerci che siamo capaci di costruire e di far funzionare tecnologie di questo nuovo tipo. Quindi abbiamo costruito due che hanno circa dimensione di due cubi di 12 metri per 12 metri per 12 metri, rappresentano un po' meno di 1000 tonnellate di liquido criogenico per rivelatore e ognuno è un 25esimo di uno dei quattro detettori che dovremmo costruire negli Stati Uniti. L'altra caratteristica fondamentale è che lavorare a 1500 metri sottoterra non è semplice. Per esempio avremo a disposizione un lift che fa circa 3 metri per 2, un po' di più, e quindi tutto quello che costruiamo dobbiamo costruirlo a pezzettini e poi ricostruirlo come un puzzle sottoterra. E quindi anche questo è un approccio a questa tecnologia che è molto particolare. Abbiamo costruito tutto a pezzettini qui, in modo tale che sappiamo che siamo capaci poi di ricostruire tutti i pezzettini una volta che li portiamo sottoterra.
Bisogna salire sopra quel tetto?
Se andiamo su lì.
Quindi qua sotto è il rivelatore?
Sono 750 tonnellate di argon liquido.
750 tonnellate di argon liquido, qua sotto. Tiene questo soffitto, sì, cioè.
Se tiene il mio peso, veramente. Adesso, questo è tutto il circuito di criogenia. Questo è anche un pezzo di arte, perché questo qui è anche una cosa che non si fa normalmente, è giocare con la criogenia al limite delle proprie capacità. Un sacco di tubi, tubetti, valvole, filtri.
Si tratta quindi di macchine enormi, rivelatori di particelle molto grandi in volume, proprio perché per avere la possibilità di catturare un neutrino, che per sua natura interagisce molto poco, occorrono tantissimi atomi. Macchine enormi e per di più riempite di liquido criogenico, nella fattispecie argon. Per capire meglio che cos'è l'argon e come mai è stato scelto proprio questo elemento, ci rivolgiamo al fisico Roberto Acciarri, responsabile dell'installazione del primo dei due rivelatori, già in funzione.
Sì, nel nostro caso per permettere alle particelle di lasciare la loro traccia usiamo l'argon, che in genere è gassoso, però dà il meglio di sé, diciamo, come rivelatore di particelle nella forma liquida. Il problema è che per essere liquido lo dobbiamo portare a quasi meno 200 gradi e quindi dobbiamo costruire tutto un sistema di refrigerazione per portare l'argon da 30 gradi a meno 200 e mantenerlo in quello stato. L'argon ha tantissime proprietà, è un gas nobile, il che significa che non interagisce con nessun altro elemento e quindi fa sì che nessun altro elemento possa influenzarne le sue proprietà. Inoltre, quando una particella lo attraversa, rilascia molta energia e molta luce, e questa energia e luce che lascia sono direttamente proporzionali all'energia che la particella ha usato per interagire con l'argon. Quindi, diciamo, è come una bilancia pesa-persone molto molto sensibile, può misurare il peso di una piuma come può misurare il peso di una persona, e quindi lo rende un materiale molto adatto a rivelare particelle che interagiscono molto poco, come sono ad esempio i neutrini.
È giunto il momento di entrare in uno dei due rivelatori, quello ovviamente non ancora riempito di argon liquido.
Esattamente, qui siamo all'interno di un contenitore criogenico di argon liquido che vedrà l'interazione di questi neutrini con i nuclei di argon. Non è la prima volta che usiamo argon. Questa tecnologia è stata inventata da Carlo Rubbia una quindicina d'anni fa. L'argon è un materiale che lavora a 87 Kelvin di temperatura, quindi più o meno 180 gradi sotto zero. È molto trasparente e dobbiamo tenerlo molto tranquillo per fare in modo che non ci siano turbolenze all'interno di questo. Quindi abbiamo bisogno di container molto particolari. Dobbiamo avere dei contenitori che siamo poi capaci a portare a 1500 metri sottoterra in grandezza enorme. Un contenitore che costruiremo nel South Dakota sarà circa 20 metri per 20 metri per 70 metri. Quindi qualcosa che possiamo costruire in modo modulare. E abbiamo lì visto che c'è una tecnologia che esiste, che è la tecnologia del trasporto di gas naturale liquido sulle navi. Siamo andati da questi gruppi che fanno questo, abbiamo parlato, siamo messi d'accordo, abbiamo trasportato questa tecnologia all'interno dei nostri bisogni. Quello che vede è una struttura che è simile alla struttura che si trova in una di queste navi che trasportano il gas liquido. I neutrini che arriveranno non si vedranno perché sono neutri e effimeri, ma una volta che interagiscono col nucleo dell'argono produrranno delle particelle secondarie, degli elettroni o dei muoni. E queste particelle lasceranno delle scie all'interno del liquid argon, ionizzando gli atomi del liquid argon, un po' come le scie di un aereo che viene lasciato in cielo. E una macchina fotografica molto evoluta vedrà queste tracce e sarà capace di ricostruirle nello spazio, quindi vedremo come queste tracce nello spazio si sono evolute. Da come queste tracce si sono evolute, dall'energia che portano queste tracce, si potrà ricostruire la proprietà del neutrino che è arrivato.
Trovato il modo per costruire dei contenitori di argon liquido, bisognava poi inventare anche nuove tecnologie che potessero resistere a temperature così basse. Di nuovo Marzio Nessi.
Quindi abbiamo dovuto portare, per esempio, l'elettronica nel liquido o nel freddo, cosa che non era mai stata fatta prima. Abbiamo dovuto inventarci dei campi elettrici molto grandi e molto omogenei. Qui stiamo parlando, per esempio, dove siamo ora, ci sarà un campo elettrico di 300.000 volt. 100.000 volt in basso e zero in alto, dove queste tracce arriveranno e saranno fotografate da un sistema elettrico, se vuole, elettronico.
A questo punto andiamo a vedere sugli schermi le famose tracce, le scie lasciate da queste particelle fantasma. A farci da guida Roberto Acciarri, che coordina la presa dati del primo dei due rivelatori già in funzione e della cui installazione, come detto, è stato il responsabile.
Questa è una vista dell'interno del rivelatore, è praticamente una fotografia tridimensionale di quello che succede nel rivelatore. E queste tracce sono praticamente le particelle che sono passate dentro il nostro rivelatore, ed è un po' come le scie che si di condensazione nel cielo quando passano gli aerei. Quindi le particelle dentro il nostro rivelatore lasciano una traccia di cui noi facciamo una fotografia e siamo in grado di ricostruirla in tre dimensioni. Ad esempio, questi sono i due lati del rivelatore, questa è la parte frontale e questa è la parte posteriore. Qui si vedono particelle del fascio, quindi particelle prodotte dall'acceleratore al CERN e inviate verso di noi. Questo è un raggio cosmico, quindi sono particelle che ci vengono donate gratuitamente dal cosmo e che attraversano costantemente in ogni momento il nostro rivelatore. Quindi ne abbiamo, ad esempio, qui tutte queste che hanno direzione dall'alto verso il basso vengono dal cosmo. Quelle che vengono da questa direzione, dalla parete frontale verso l'interno, vengono dal fascio. Sono anche colorati, i vari colori sono una mappatura dell'energia. Più il colore tende verso il rosso, più la particella ha rilasciato energia nel rivelatore. Più è verso il blu, più ha rilasciato una quantità minima di energia.
In genere una particella, quando si sta per fermare all'interno del rivelatore, negli ultimi istanti rilascia più energia. È come se negli ultimi attimi di vita da tutta se stessa.
Ecco, ma in base alla forma e al colore della scia, voi sapete subito individuare che tipo di particella ha lasciato quella scia?
Sì, le persone più brave riescono a farlo ad occhio, immediatamente.
Altrimenti... Come i bravi meteorologi, insomma.
Esatto. Altrimenti abbiamo software di ricostruzione che sono ancora in fase di sviluppo, sono stati sviluppati precedentemente, che analizzano questa scia e permettono di estrarre tutte le informazioni, quindi il tipo di particella, la direzione, l'energia. E nel caso di diverse scie che partono da un unico punto, che indicano che c'è stata un'interazione, sono in grado di fare assunzioni su qual era la particella originale che ha prodotto quella interazione e quindi ha creato tutte queste nuove particelle.
Ma come si fa a riconoscere la scia del neutrino in quelle immagini di scie di diversi colori?
Si riconoscerà perché a un certo punto, dal mezzo del nulla, vedremo tracce che partono in direzioni diverse da un unico punto. Questo ci dice che in quel punto qualcosa è successo, il neutrino ha interagito e ha prodotto queste particelle. Quindi studiando queste scie identifichiamo le particelle, ne misuriamo l'energia e da lì possiamo capire qual era il neutrino che le ha prodotte e quale energia aveva e tutte le sue caratteristiche.
Una ricerca di frontiera in cui si utilizzano macchinari enormi per studiare una particella pressoché invisibile. Ma che cosa ci si aspetta di scoprire? Ancora Roberto Acciarri.
Con questo rivelatore in particolare non pensiamo di fare grandi scoperte, più che altro perché questo è un prototipo per un rivelatore molto più grande che sarà costruito in America. Quindi questo per noi è un po' un giocattolo per imparare ad utilizzare questo strumento e poi rimodellarlo allo stesso modo, semplicemente più grande nel futuro. L'idea finale è scoprire l'equazione che regola il tutto, che ci spiega come siamo arrivati dal Big Bang fino a noi e che spiega come ogni elemento dell'universo interagisce con l'altro. Per noi è un po' come realizzare un puzzle, ma in una stanza buia, in cui non sai qual è l'immagine che devi creare e non sai dove sono i pezzi, perché sono stati sparpagliati in mezzo alla stanza. Quindi hai solo una piccola porzione del puzzle che è già fatta, che sono la fisica dal 1600 ad oggi, e mentre il teorico guarda l'immagine e cerca di dedurre che cos'è attorno che va aggiunto, qual è l'immagine finale, lo sperimentale è quello che va in giro con la lampadina per tutta la stanza a cercare i pezzi e si confronta con il teorico per vedere è questo quello che ti serve, sì, no, e pian piano cercare di realizzare l'immagine finale ed avere un quadro completo e chiaro di che cos'è questo universo in cui siamo.
come si diventa cacciatori di neutrini?
Credo con tanta curiosità e passione. C'è ovviamente tanto studio dietro, ma quello che veramente caratterizza, credo, questo campo è avere la curiosità di cercare e la passione di farlo. Se penso a me, io fin da piccolo avevo voglia di smontare qualsiasi cosa che c'era attorno per poterne studiare le più piccole parti, per vedere cosa c'era dentro. E ricordo che passavo ore a sbattere macchinine tra di loro fino a quando non si rompevano e potevo vedere come erano fatte. In fondo questo lavoro è un po' lo stesso. Noi prendiamo particelle e le facciamo collidere insieme per vedere di che cosa sono fatte e per vedere che cosa possono produrre.
In conclusione, chiediamo a Roberto Acciarri che cosa lui in cuor suo spera si possa trovare nell'arco della sua esistenza.
Alcune delle risposte che cerchiamo e tante altre domande, perché credo i fisici vogliono sempre trovare delle risposte, ma sotto sotto vogliono trovare ancora più domande, perché le domande alimentano la curiosità di andare a cercare risposte. Un esempio è stato il bosone di Higgs. Tante persone, quando LHC ha trovato il bosone di Higgs, erano in realtà dispiaciute. Sarebbe stato molto più bello se non l'avesse trovato dove ce lo aspettavamo, e allora dovevi reinventarti la teoria per capire che cosa c'era. Quindi quando trovi qualcosa sei arrivato, e quindi è quel misto di tristezza, diciamo, perché non puoi fare il passo in più.
Dopo lo spirito, se vuoi, di questa comunità ha un'idea, si mette tutti assieme per cercare di realizzarla, si va a piccoli passi, quando si è pronti si va a fare la grossa costruzione e poi si va alla fase di exploitation, quando usi le informazioni per estrarre dalla fisica. E tutti questi progetti sono intanto così grandi che neanche più una generazione di un fisico non ci sta più dentro, sono magari due o tre generazioni di persone. Questo è molto difficile anche da digerire, fai qualche cosa e ne sai che non ne vedrai il risultato.
Certo, come sottintende Marzio Nessi, bisogna avere una grande passione, una grande costanza e anche tanta pazienza a fronte di esiti molto incerti. E se non si dovesse scoprire niente? Chiediamo in conclusione a Nessi.
Sappiamo che il neutrino oscilla, quindi di sicuro misureremo tutte le caratteristiche di questa oscillazione in modo molto preciso. Aspetteremo che una supernova esploda e cercheremo di vedere se vediamo un decadimento del protone o non lo vediamo. Ma sappiamo che lì c'è qualche cosa, sicuramente succederà qualche cosa. E poi, come tutti gli esperimenti che si fanno, c'è sempre un'incognita di qualche cosa che può succedere che non si è previsto. Anzi, la maggior parte della nostra conoscenza vengono da esperimenti fatti in cui non si era previsto qualche cosa. Stiamo aprendo una finestra sull'ignoto, quindi come ogni finestra sull'ignoto può essere piena di sorprese.
Una finestra sull'ignoto che si sta aprendo al CERN, ma con la collaborazione di moltissimi scienziati di tutto il mondo, perché il CERN, e anche questa è un'impresa che ha dell'incredibile, è una comunità in cui ben 10.000 ricercatori provenienti da più di 100 paesi collaborano, uniti e spronati anche nelle difficoltà da uno stesso obiettivo. Nato come prospettiva di rilancio per l'Europa straziata del dopoguerra, grazie alla lungimirante visione di un gruppo di scienziati e negando ogni possibile coinvolgimento in ricerca militare, il laboratorio rappresenta uno dei semi della cooperazione tra paesi che ha portato alla nascita dell'Unione Europea. Non a caso il CERN viene anche chiamato le Nazioni Unite della Scienza. E si spera che questa stessa capacità di collaborare superando interessi personali, regionali, nazionali e questa stessa capacità di vivere le differenze di cultura, di religione, eccetera, come una ricchezza possa contagiare altri stati, altre comunità. Grazie a Teo Zanetta per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasi un caro saluto e buona scienza a tutti.